La Micromega, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2024-11-20, il cinema contemporaneo nell'era digitale. Recensione del saggio Quot, cinema contemporaneo, caratteristiche, identità culturale, esperienza Quot, UTET 2024, curato da Luca Malavasi. 2024-11-20-07-15, Mario Sesti, regista, giornalista e critico cinematografico. Autore di numerosi saggi e documentari, ha collaborato a lungo con l'Espresso ed è stato direttore del Taormina Film Fest e fra gli ideatori e curatori della Festa del Cinema di Roma, che ha diretto per 13 anni. Le sue opere sono state selezionate dai festival di Cannes, Venezia, Torino. Ha vinto 2 volte il premio per il miglior libro di cinema dell'anno. Hoite von Hoitema, direttore della fotografia di Oppenheimer, ricevendo l'Oscar che ha vinto nel 2023 per questo film, ha esortato chiunque voglia fare del cinema a girare con questa incredibile, nuova, eccitante cosa chiamata pellicola. È più facile di quanto si possa pensare, e fa sembrare le cose più belle. È una dichiarazione riportata da Luca Malavasi nel saggio di un volume che raccoglie testi di più autori dal titolo Cinema Contemporaneo. Caratteristiche, identità culturale, esperienza, UTET, Torino 2024. Può sembrare una provocatoria contraddizione in un libro che fondamentalmente intende mappare teorie ed estetiche, nuove configurazioni del sistema dei mass media e dell'industria culturale, rivoluzioni produttive, percettive e sociologiche che l'adozione incondizionata delle tecnologie digitali nella produzione, nell'ideazione e nella realizzazione dei film ha determinato nella pratica della creatività, della realizzazione e del consumo del cinema e dei suoi derivati. Invece è parte di una offerta di idee e discorsi di cui il libro è ricco, che ha il merito di esplorare e illuminare con intelligenza un panorama così frastagliato che tutti noi incontriamo anche solo accendendo il televisore o il computer o il cellulare, metabolizzando e battendo con cura l'ampia letteratura accademica e critica necessaria. Il libro, a partire dal saggio introduttivo dello stesso Malavasi, La condizione digitale, media, cinema, immagini, racconta nel dettaglio come il passaggio dalla gelatina fotosensibile sulla quale la luce tracciava le proprie ustioni creando le immagini su un fotogramma alle immagini digitali che sono invece fondamentalmente sequenze di numeri e di zeri abbia comportato la diffusione di immagini e modalità di vedere del tutto inedite, nuove procedure di creazione e manipolazione delle immagini, nuove modalità di interazione tra osservatore e dispositivi di visione. Due esempi evidenti per chiunque, i droni con la loro visione geometrica e bidimensionale, a piombo, che trasforma il mondo in una superficie cartesiana animata, e le videocamere GoPro che sono una sorta di protesi corporea, che restituisce uno sguardo esclusivamente soggettivo usato nello sport o in contesti avventurosi, per restituire l'esperienza del corpo in movimento. I droni simulano lo sguardo divino o militare da stratega imperiale, le GoPro sembrano un prolungamento di un sistema nervoso estroflesso verso l'esterno del corpo che abita. In realtà la rivoluzione digitale fa sì che tutte le immagini abbiano una natura computazionale, il cui effetto onnipresente è quello di produrre raffigurazioni generate da una cattura visuale del mondo, che è il risultato della combinazione multimediale di immagini prodotte da videocamere di sorveglianza, da monitor che trasformano dati di ogni tipo in immagini, dai dispositivi pubblicitari all'alta diagnostica, da quelle sovrabbondanti e quotidiane del nostro smartphone, del computer, della TV, da quelle generate dal computer e quelle naturalmente catturate per il cinema da cineprese digitali in 4 o 6, sempre più sofisticate. La loro struttura genetica è la stessa, la numerizzazione del codice binario, ma la loro vitalità è incontrollabile. Possono essere prodotte dall'intelligenza artificiale oppure aumentate e multimediali, composte di elementi disparati, visivi, sonori, testuali, numerici. La loro natura è tale da disseminarsi in ogni canale, su ogni possibile schermo, di oltrepassare i confini materiali che da sempre hanno limitato la circolazione delle immagini analogiche, tanto più in questa era definita postmediale, dove tutti i media non si tengono a distanza cercando di esaltare le proprie specificità anche per competere con efficacia, ma finiscono per collassare l'uno nell'altro. L'esempio incontrovertibile è dato dall'uso del computer, dove possiamo vedere un film, ascoltare un podcast o una radio, collegarci dal vivo con qualsiasi altro set nel mondo, eccetera. possiamo meravigliarci se in questo contesto sono i cosiddetti franchise a dominare l'immaginario cinematografico, ovvero quelle serie di film che nascono da proprietà intellettuali radicate in media differenti. Due esempi di scuola: la saga del Signore degli Anelli e quella di tutti i film tratti dai fumetti della Marvel, e che oggi esondano dall'editoria alle sale cinematografiche, alla serialità televisiva, ai videogame con ricadute virtualmente illimitate nel merchandising. Tutto è iniziato al cinema con Lo squalo di Spielberg, come racconta Matteo Bernardini nel saggio Cinema esteso. Forme pratiche del cinema contemporaneo al tempo dell'immagine plurale, per arrivare all'orizzonte contemporaneo, risultato di un'esposizione a processi di estensione narrativa e moltiplicazione tecnologica. Lo straordinario successo del film di Spielberg ha inaugurato l'era dei thriller ad alto costo, alta tecnologia ed alta velocità. Da quel momento il blockbuster non è più l'eccezione, ma la prassi. Sarà Matrix, però, la cui quadrilogia disseminerà il proprio mondo narrativo in videogame, anime e fumetti, a sviluppare consapevolmente quel modello commerciale, mediologico ed estetico che viene chiamato transmedia storytelling e che ha reso il paradigma industriale della forma cinema una sovrapposizione di cinema serializzato, le numerose franchise di Star Wars, Jurassic Park, Harry Potter e naturalmente del Marvel Cinematic Universe e di serie televisive. Hollywood è un intreccio indiscernibile di società conglomerate e industrie che provengono da filiere lontane e diverse, ma al centro della macchina c'è sempre il testo, l'immagine, il cinema come sintesi di linguaggio e mercificazione, catena di montaggio e istanza creativa, e se la tendenza standard è quella di una semplificazione di storie e personaggi e una coesione estrema tra musica e immagini, se l'impressione che tutto il cinema, dato che il digitale consente una manipolazione infinita, sia diventato in qualche misura cinema d'animazione e veritiera, come sostengono diversi studiosi, proprio per questo il cinema, per certi versi, è diventato più simile alla pittura, se è vero che la sua natura è diventata irrimediabilmente tecnoforma, il suo sguardo rimanda a qualcosa che non è più la forma umana. Con il digitale il cinema cattura il mondo, non lo riprende, semplicemente è altresì vero, come conclude nel suo saggio Malavasi, che se in passato la teoria del cinema cercò di scovare la sua dignità estetica nella propria specificità, il montaggio, oggi la forza inaudita del cinema sta nel porsi in posizione autorevole, e per certi versi unica, una posizione che lo dota del privilegio di apparire come una forma di creatività e di espressione che sussume e mette in dialogo tutte le altre e che allo stesso tempo si fa luogo e pensiero di questa pluralità. Come, in uno dei film più personali delle ultime stagioni, Zone of Interest, tratto da un importante libro di Martin Amis, qua e là il regista punteggia uno sguardo che nel film restituisce l'orrore dell'olocausto solo come rumore di fondo, con immagini che raccontano la storia di una ragazzina polacca che di notte nascondeva del cibo in un posto dove i prigionieri ebrei potessero trovarlo. Quelle immagini rarefatte e fosforescenti sono state realizzate con un dispositivo FLIR che legge il calore umano ed è utilizzato per lo più per scopi militari o di soccorso. L'uso di una camera termica, pura innovazione tecnologica, le cui immagini sono state integrate nel film in post-produzione grazie all'applicazione dell'intelligenza artificiale, diventa responsabile di un potente tratto metaforico e poetico. La bambina è un elemento che irradia calore in un universo che nega ogni umanità. Il suo gesto risplende in un mondo buio, senza luce e senza speranza. In questo scenario, all'interno delle più tradizionali, consolidate, storiche, coordinate estetiche e linguistiche del cinema, identificate dai Lumière, il cinema come documentario, e Méliès, il cinema come trucco, in realtà, immaginazione, il cinema, linguaggio delle immagini e dei suoni, sembrerebbe essersi pesantemente spostato sulla seconda opzione. Il bel saggio di Ivelisse Perniola, il documentario, ibridazioni, serialità e nuove tecnologie, contiene invece una sorpresa di segno opposto. L'avvento del digitale assiste a una svolta piuttosto clamorosa che riguarda quel genere, il documentario, che è sempre stato considerato un parente minore rispetto a quello di finzione. Si tratta del documentary turn, etichetta che indica quella pervasiva presenza del cinema della realtà, che abita le piattaforme in streaming ingegnere, l'oceano multiforme del web, i palinsesti televisivi infarciti di reality. Il documentario non è più un genere accademico, per lo più di attitudine saggistica e storica, in bianco e nero, guidato da una anaffettiva voce fuori campo, ma è radicato in un regime di credenza che tende a valorizzare l'emozione, il turbamento, l'empatia a scapito delle informazioni scientifiche e sperimentali. È una evoluzione compiuta in poche generazioni. Per quelle dell'immediato dopoguerra, il documentario era il cortometraggio noioso dalla programmazione obbligatoria nelle sale prima del film, didascalico e ammiccante. Per i nati tra gli anni 60 e gli anni 90 era il documentario naturalistico sul modello del National Geographic o di trasmissioni come Quark. Per i nati nell'anno 2000 la produzione seriale targata Netflix con un montaggio serrato, interviste frontali, materiale di repertorio, colpi di scena sapientemente snocciolati. È proprio questa mutazione che avvicina il linguaggio del documentario stesso alle forme chiuse del cinema classico e che fa sì che nei documentari oggi si possano trovare correntemente scene d'animazione, uso drammatico della musica, ricostruzioni di finzione, il docudramma, stili di illuminazione o di montaggio applicati senza alcun senso di inferiorità nei confronti del cinema di consumo o d'autore, un rovesciamento radicale rispetto al cinema diretto o cinema verità degli anni 60 e 70, quando la purezza del documentario esigeva che ogni inquadratura dovesse possedere asincrono persino i suoni che erano stati registrati durante le riprese, senza alcun intervento. Il documentario oggi ha i suoi autori mainstream, come Roger Moore, che hanno trasformato il giornalismo d'assalto in commedia satirica, o i suoi maestri di sguardo e mondi inconfondibili, come Werner Herzog. Non è l'unico, ma è forse il più emblematico, avendo all'inizio mixato documentario e finzione con caparbia determinazione, la cui romantica poetica di esplorazione avventurosa e pericolosa del mondo lo ha portato alla scoperta di personaggi e storie che, benché reali, hanno il fascino e la ricchezza del romanzo. Tuttavia nessuna sceneggiatura possiede la stessa fantasia, come per esempio nel caso di Grizzly Man. Dunque, il cinema come registrazione, che secondo Serge Daney, il più importante critico cinematografico degli anni 90, è il tratto sostanziale del cinema, non è stato emarginato dal cinema come cattura e manipolazione, a conferma della tesi di fondo del libro che il saggio portante di Malavasi reso conta con efficacia, il digitale sottoponendo il cinema tradizionale a pressioni di convergenza, estensione, rilocazione, _1_ref_11. Ha prodotto evoluzioni e trasformazioni che sono il contrario della morte annunciata da numerosi saggi e studi a fine millennio. M003. Insomma, il libro curato da Malavasi è un manuale e una riflessione piuttosto importanti per fare chiarezza su ciò che accade al cinema, alla forma film, allo storytelling audiovisivo, all'industria culturale dove ogni medium tende a conglomerarsi con quello attiguo. A volte alcuni saggi avrebbero potuto osare di più nell'analisi e nell'esplorazione, per esempio nel saggio di Michelangelo Coviello, insinuarsi tra le immagini, critica e cinefilia, sono dedicate solo poche righe al fenomeno dei videoessai, la nuova forma di critica che da una parte corona l'utopia della critica cinematografica spesso in incubazione nei decenni precedenti, il critofilm di Radianti, che sognava di poter parlare del cinema con la stessa lingua del cinema, ovvero ancora quella delle immagini e dei suoni, cosa che accade da sempre con la critica letteraria, che per parlare dei romanzi usa la stessa lingua scritta della narrativa. Dall'altra ha prodotto una disseminazione, soprattutto su YouTube, di videosaggi e studi che assistono a una convergenza inedita di saperi e antropologie, cinefili e professori d'accademia, video artisti e registi. Uno di questi, Codonada, è diventato regista di serie e film mainstream iniziando a fare critica cinematografica di qualità e profondità sensibili proprio attraverso i videoessai. La critica cinematografica che i videoessai offrono ha caratteri di originalità, acuità, intensità che spesso superano in spessore e ricerca quella dell'accademia e non ha proprio paragoni con la chiacchiera sgrammaticata, naive e infantile della critica scritta online. Nel perimetro disegnato dal libro di Malvasi, secondo me, questo fenomeno avrebbe meritato un'attenzione più approfondita e meno compilativa. Lo stesso, mi sembra, si possa dire per il saggio dedicato ai generi di Pier Maria Bocchi, genere e generi, sentimento e immagini del mondo, che ne è infatti di loro dei generi nell'era postmediale e transmediale, che ne è della forma più antica dello storytelling in qualsiasi linguaggio e forma, il genere, dal mondo classico ad oggi, che i mass media e soprattutto il cinema hanno potenziato in strutture la cui identità immaginaria ha una solidità planetaria e universale. Chiunque, a qualsiasi meridiano, di qualsiasi classe sociale, in qualsiasi lingua, sa che cosa è un western, un film di fantascienza, un horror, una commedia, eccetera. Io ho l'impressione che proprio su questo terreno sia possibile, forse con maggiore flagranza che altrove, scoprire quanto profonda, e per certi versi senza precedenti, sia l'innovazione prodotta dall'inserzione del digitale nell'industria del cinema e successivamente dalla sua egemonia tecnologica ed estetica, linguistica e merceologica. Cercherò di dimostrarlo con qualche esempio. Se è vero che registrazione e manipolazione sono le due pulsioni profonde che da sempre si agitano sotto il pelo di qualsiasi inquadratura, emerge con chiarezza come dall'avvento di Blair Witch Project siamo ancora negli anni 90, 1999, si sia sviluppata una linea evolutiva che ha portato all'ibridazione dei due generi che abitano il lato opposto del firmamento dell'immaginario, il horror e il documentario, testimoniata da film come Diary of the Dead 2007, di George Romero, Rec 2007, di Jaume Balguero, naturalmente Paranormal Activity 2007, di Oren Peli, il film che per lo straordinario successo commerciale viene identificato con la nascita del found footage horror. In realtà la definizione stessa contiene l'ambiguità della finzione. Tutti questi film tecnicamente sono dei finti documentari, ovvero dei mockumentary, altra linea evolutiva che meriterebbe una adeguata riflessione, perché il plot di tutte queste opere è il ritrovamento di materiali di pura registrazione su supporti audiovisivi che innescano il racconto di genere fantastico. Non c'è alcun found footage nel found footage horror che non sia effetto di una manipolazione digitale che ha la forma di una registrazione documentaria. L'ibridazione di generi diversi non è certo una novità introdotta dal digitale. Ci sono generi che tollerano per propria natura operazioni come queste, _2name_ref_22. Ma prima dell'avvento di una tecnologia che consentisse questa sintesi trascendentale di setting e storytelling così distanti, tale ibridazione finiva per lo più inevitabilmente nella parodia, per esempio, Frankenstein Jr. Ciò che mi sembra interessante è questo: nelle teorie più avanzate sui generi cinematografici, _3name_ref_33, i generi non sono creature pure che si perpetuano attraverso il rispetto della fedeltà a un modello originario. Sono esattamente l'opposto. I generi riescono a sopravvivere solo se mutano in continuazione ibridandosi con qualcosa di diverso da loro. È una logica di progresso e sopravvivenza che configura una sorta di vero e proprio schema darwinista. Quando il western entra in crisi negli anni 70, il franchise di Star Wars si appropria di alcune convenzioni tipiche e abusate del western, il genere più popolare del cinema americano dalla fine degli anni 30 alla metà degli anni 70, il finale da Arrivano i nostri di quasi tutti i capitoli della trilogia, per non parlare di quanto Star Wars rubi a generi praticamente defunti come il cappa e spada, i duelli con la spada laser. Ma non è proprio questa composizione ad amalgama ad aver fatto la fortuna dello stile della fantascienza di George Lucas. Insomma, abbiamo usato il termine linea evolutiva, non a caso. Come si nota in una classifica di Indie Wire, il found footage horror ha antenati remoti, _4name_ref_44, ma è solo con l'avvento del digitale che nasce un nuovo genere all'interno del quale, come accade con tutti i generi, i cahiers du cinema insegnano, esistono vere e proprie performance d'autore come Cloverfield 2007, di Matt Reeves, District 9, di Neil Blomkamp 2009, The Visit 2015, di M. Night Shyamalan. Insomma, la mappa dei generi, la più antica, lo strato più fossile, è l'area in cui l'innovazione del digitale appare, per certi versi, inaudita, perché sono proprio la diffusione di immagini e modalità di vedere del tutto inedite, le nuove procedure di creazione e manipolazione delle immagini, le nuove modalità di interazione tra osservatore e dispositivi di visione, introdotte dall'avvento del digitale, che consentono sullo schermo, a horror e documentario, proprio i generi simbolo della manipolazione e della registrazione, da una parte di non negarsi l'un l'altro, dall'altra, per questa ragione, di ibridarsi senza dar luogo a una forma non parodistica. L'immagine nell'era digitale forse non fa sembrare le cose più belle come la pellicola, ma carica l'apparenza delle cose di un'ambiguità che estende e arricchisce oltre ciò che era noto la produzione del senso. _ref_1_1 Termine ideato da Francesco Casetti per definire il nostro vissuto quotidiano che ci fa incontrare il cinema sullo schermo di un laptop o ad una proiezione di un maxi schermo in piazza, sul cellulare o nel monitor della televisione. _ref_2_2 Un esempio, ci sono western noir, come per esempio Pursuit Notte senza fine 1947, di Raoul Walsh, o musical horror, come The Rocky Horror Picture Show 1975, di Jim Sherman. _ref_3_3 Giustamente nel libro vengono citati gli autori canonici, Rick Haltzman, A Semantic Fratto Syntactic Approach for Film Genre, in Cinema Journal, 23, 3, Spring 1984, ripubblicato in Film Genre Reader secondo a cura di Grant, University of Texas Press, Austin, 1995, e Stephen Neale, Questions of Genre, in Screen, 31, 1, Spring 1990. _ref_4_4 Tecnicamente appartengono al genere anche Cannibal Holocaust, 1980, di Ruggero Deodato, e Est Arrivé Press de KZV, Cameraman e l'Assassino, 1992, di Re Mai Belvaux, André Bonzel.